tutti noi costruiamo delle rappresentazioni interne della realtà che percepiamo. Queste mappe ridisegnano il territorio reale in modo più o meno approssimativo, più o meno fedele, ovviamente secondo filtri più o meno deformati.
Vi siete mai chiesti cosa succede quando ci concediamo il permesso di essere vulnerabili e raccontarci senza giudizio? Io sono Erika Isotta e questo è Embracing Life.
Eccoci qui, torno strisciando dal mio silenzio delle ultime settimane. Sono state settimane un po' impegnate, il che non vuole essere una scusa, ma è semplicemente un riconoscere i fatti. Ci sono dei momenti in cui non riusciamo a fare tutto e va bene ammetterlo. Penso che questo podcast sia anche questo. Quindi comincio così, non in maniera difensiva, ma anzi abbracciando quelli che sono stati i miei shortcomings. Ovvero i punti in cui non sono riuscita ad arrivare come avrei voluto. Oggi sono qui a registrare questo episodio per due motivi. Uno, perché mi sono sentita incredibilmente ispirata da un libro che ho letto e quindi, insomma, vorrei coprire alcune delle cose di cui parla in un capitolo, quello sui circoli viziosi, che è l'argomento di oggi. E due, perché ovviamente c'è stata la Spotify Wrapped e 253 persone hanno Embracing Life come il podcast che ascoltano di più. E voi direte: ma che cosa ce ne frega? O forse voi no, perché voi mi state ascoltando, quindi a voi interessa. 253 persone, questo è il podcast più ascoltato per loro. E nella top 5 o top 10, adesso non ricordo, per 1600 persone. Io non so se voi vi rendete conto, questi sono numeri incredibili, mi rendono veramente piena di gioia, e non so davvero come ringraziarvi. Quindi se avete supportato questo podcast, io vi ringrazio di cuore. Potete sempre supportarlo mandandolo ad amici, amiche, fratelli, cugini, zie, mamme, a chiunque. Ho consigliato recentemente degli episodi a mio fratello di 16 anni, quindi mi sento di dire che alcuni episodi, non tutti, sono abbastanza safe anche per i minorenni. E potete premere il tasto Segui e dare un 5 stelline al podcast, che aiutano sempre. Adesso che abbiamo finito, cominciamo con il libro di cui parliamo oggi. Il libro di cui parliamo oggi si intitola Il bello di uscire dagli schemi, superare rigidità e trappole mentali, vivere flessibili e felici. Io mi sono sempre considerata una persona molto flessibile, molto aperta, poco rigida, e ho sempre dato il merito di questo, diciamo, ai viaggi che ho fatto, quindi al fatto di vivere all'estero, di essermi dovuta abituare a tante realtà diverse, il fatto di lavorare in ambienti internazionali, di usare altre lingue come la mia prima lingua, tutte queste cose hanno contribuito sicuramente alla mia flessibilità di pensiero. Leggere questo libro mi ha fatto rendere conto che anche una persona flessibile come me, o una persona che si ritiene flessibile come mi ritengo io, ha i suoi limiti e le sue rigidità. Forse considerarsi in questo modo è proprio una rigidità in sé. Quindi vi leggo la descrizione del libro e poi cominceremo ad analizzare un po' i temi, quello in particolare dei circoli viziosi, che è quello del primo capitolo, e poi magari in altri episodi toccheremo altri punti perché è un libro veramente bello, parla di coraggio, parla di riflessioni, parla di guardarsi dentro, di mettere sotto sopra un po' lo status quo e rimetterci in discussione. La descrizione. Uscire dai propri schemi mentali per guardare alla propria vita con occhi completamente nuovi. Questo insegna Olga Chiaia in questo libro. Ognuno di noi si racconta una storia tutta sua, a volte senza lieto fine. La vittima della sfortuna, il guerriero sempre sconfitto, la donna invisibile. Sembra un destino senza alternative, che la nostra vita finisce co così col confermare ogni giorno. Infatti, ci intrappola una trama fatta di convinzioni basate spesso su presupposti falsi, di prigioni più mentali che reali, di abitudini acquisite in un modo irriflesso. La struttura a spirale che domina il circolo vizioso fa sì che le nostre premesse errate si automantengano ricorsivamente. Non è facile riuscire a guardare fuori e rompere gli schemi. non immaginiamo che la vita reale abbia per noi una storia più bella. Il nostro piccolo delirio privato è una proiezione distorta, molto credibile, che ci impedisce di contattare il vero sé, la parte più profonda e luminosa di noi, che ha il coraggio e i mezzi per farci uscire dai percorsi costruiti dall'abitudine, dai pregiudizi e dalle aspettative altrui, che ha il potere di farci vivere davvero felici e presenti, seguendo la meravigliosa spirale evolutiva del circolo virtuoso. Il primo capitolo è quello dei circoli viziosi. I circoli viziosi vengono descritti dalla scrittrice come un anello chiuso o più spesso aperto verso un'escalation di tipo involutivo, peggiorativo. Di solito è qualcosa che noi vediamo chiaramente nelle vite degli altri. Questa è una cosa che io, dalla mia arroganza e poca umiltà, vedo spesso. A volte dico, ah, ma quella persona perché fa così? Potrebbe fare molto meglio. E la stessa cosa magari delle persone vedono in me. Si tratta sostanzialmente di una narrativa che ha una coerenza prepotente, un'arroganza anche di per sé, perché il fatto di non solo io che so per gli altri, ma il circolo vizioso su di me ha questo potere. Quindi, per esempio, uno dei miei circoli viziosi, perché tanto qua siamo a parlare per aprirci, non è che siamo qui a raccontarci favole, o anche un po' forse, è quello di voler sempre risolvere le cose per tutti. Io, non appena qualcuno viene da me con un problema, dico, ok, come posso aiutarti? Come posso risolverlo? Come posso? E questo è il modo in cui ho sempre fatto, ho sempre cercato di rimuovere i problemi dalla vita delle persone. Il modo in cui io mi comporto è quello sempre di non causare problemi, non, anzi, rimuoverli. E per questo tante amiche, amici, eccetera, persone intorno a me, si rivolgono sempre a me quando hanno qualcosa. Quindi io divento anche la persona che riceve, perché sembra che io abbia la capacità per ricevere, che non è sempre così. In queste settimane mi sono trovata, come vi dicevo, senza energia, senza... non era voglia, perché avevo voglia di fare cose, ma non riuscivo a muovermi. Ci sono state tante notizie a livello personale, professionale, che mi hanno buttato giù. Ci sono state anche tante belle notizie, però quelle negative mi hanno portato giù e mi hanno fatto raccontare la favola a me stessa, questa favola negativa, questa profezia che si autorealizza. Se vi ricordate, ne abbiamo parlato nell'episodio della sindrome dell'impostore a febbraio, in cui mi dico, ma io tanto non ce la faccio, io non sono capace, io non ci riesco, sono destinata a avere tutte queste sfighe, perché non me ne va via una. In questi giorni ho ripensato a tutto il dolore che ho affrontato nel 2020-21, e mi dicevo, vabbè, forse non c'è via d'uscita, quindi anche quando mi impegno a stare bene, questo dolore mi rincorre. Fino poi, grazie alla lettura di questo libro, Realizzare, e di nuovo, questa è la risposta che ho oggi, magari tra 6 mesi la risposta sarà diversa, ma questo è dove sono nella mia evoluzione oggi, di aver riflettuto sul se io riesco a controllare me stessa, riesco a controllare tutto il resto. E ci sono cose che non riuscirò a controllare sicuramente, però è ovvio che se io divento sempre la persona che va dagli altri, li aiuta, risolve, eccetera, poi sento di non avere il tempo per me stessa, per pensare alle mie emozioni, per rifletterci, e via dicendo. Quindi mi trovo in questo circolo vizioso in cui, quando poi le emozioni diventano overwhelming, mi sopraffaggono, si dice sopraffaggono, non lo so, diventano overwhelming, è una sorta di palude in cui tutto ristagna e una voragine che mi ingoia. La scrittrice poi paragona i circoli viziosi agli attacchi di panico. Secondo me sono il modo migliore effettivamente per spiegare, e se non sapete come ci si sente con un attacco di panico, sono solo contenta per voi, perché è una delle cose più brutte che io abbia mai sperimentato, più di operazioni o cose mediche reali, fra virgolette. Non perché l'attacco di panico non sia reale, perché lo è, ma è proprio quella sensazione di compound. È qualcosa che diventa più grosso, più grosso, più grosso, più grosso, più ci pensiamo, e quindi da quel sentore di ansia diventa la paura immensa di morire in quel momento. Ed è difficile perché detto così non si spiega bene, però chi ha vissuto gli attacchi di panico, e abbiamo anche dedicato un episodio del podcast agli attacchi di panico, sicuramente si può ritrovare in quest'immagine, per esempio. Il circolo vizioso sostanzialmente è una mappa. Perché? Una mappa di quelle che non portano ad alcun tesoro, così le definisce la scrittrice. L'autrice sostiene che sostanzialmente noi, tutti noi, costruiamo delle rappresentazioni interne della realtà che percepiamo. Queste mappe ridisegnano il territorio reale in modo più o meno approssimativo, più o meno fedele, ovviamente secondo filtri più o meno deformati. Ci sono errori sistematici, bias, aree non pervenute, indifferenziate, evitate, zone coperte dalla nebbia della non conoscenza. Quindi ovviamente noi cerchiamo di dare un senso, ma abbiamo anche bisogno di... non possiamo perderci nel nostro so di non sapere. Quindi dobbiamo darci delle linee guida. Quindi per esempio diciamo, mangiare carne... non fa bene agli animali, ovviamente, mi sembra, però insomma a volte sono dei costrutti abbastanza superficiali e leggeri. A non fidarsi è meglio, perché abbiamo bisogno di una mappa per orientarci. Non è importante quanto sia vera, perché come potete ben capire ogni persona ha una mappa diversa, ogni mappa è parzialmente vera, ma la mappa è tanto buona quanto diventa efficace nel farci raggiungere i nostri scopi. Quindi a un certo punto cominciamo a creare degli schemi fissi all'interno della nostra testa, perché sono il modo più semplice per noi di capire la realtà. Per esempio, io ho avuto una bruttissima esperienza di relazione con il mio ex marito, che mi ha portato a iniziare questo podcast, la separazione, il divorzio, eccetera. Ho per esempio affrontato un aborto spontaneo, quindi ho avuto una gravidanza che non è andata a buon fine. Tutte queste cose hanno in qualche modo influenzato il mio modo di percepire la vita. Per esempio, per me oggi diventa molto più semplice dire: io sono una persona indipendente e faccio affidamento solo su me stessa, che dire: posso avere il coraggio di costruire un rapporto di fiducia con qualcuno. Perché? Perché per me è più facile restare nel costrutto di: ah, non mi posso fidare di nessuno, ognuno per sé, tutti in lotta, tutti mi vogliono fare del male, nessuno vorrà stare davvero mai con me per sempre. E sono circoli viziosi, perché sono non sono né fatti né verità, sono delle idee che continuiamo a imboccarci perché conosciute, perché è parte di quella mappa che abbiamo disegnato. Molto approssimativa, perché poi se stessimo davvero a prendere in considerazione ogni situazione è diversa, quindi ogni persona è diversa, quindi in realtà niente di ciò che sappiamo è vero, tutto questo ci manderebbe ovviamente in tilt, perché vuol dire che non abbiamo più nessuna conoscenza. Quindi ci serve avere delle conoscenze. Il fatto è che avere questa flessibilità fa paura e ci porta poi al contrario, all'altro lato dello spettro, all'essere in una totale rigidità, del dire: ok, rifiuto ogni altra cosa, se la mia prima gravidanza non è andata a buon fine, allora io non potrò avere figli, allora sai che cosa, io non voglio più figli, non voglio soffrire, non voglio avere questo. Cerchiamo sempre di proteggerci, di proteggere quel nostro io bambino. E questa cosa le facciamo tutti. Io credo di essere una persona che non aveva troppi circoli viziosi, mi metto in discussione abbastanza spesso, parlo delle mie emozioni apertamente. Leggendo questo libro ho trovato tanti punti, ma davvero tanti, in cui vorrei comportarmi in maniera diversa, tanti punti in cui vorrei ridisegnare le mappe della mia realtà. Quello che mi ha particolarmente colpito di questo capitolo è che tutti, ma davvero tutti, tutto, ci creiamo delle generalizzazioni che ci servono a comprendere meglio il mondo. Quindi sono semplicemente delle strutture che ci, appunto, aiutano a navigare la nebbia. Il punto è che questa in realtà diventa la nebbia stessa, perché questa nostra personale nebbia crea un mondo verosimile e chiuso, perché ci sono questi circoli viziosi, queste abitudini. Alcuni di noi finiscono addirittura per identificarsi completamente nel proprio ruolo presunto, lo subiscono, si arrendono ad esso. Ci sono delle amiche che dicono: ah, non troverò mai un fidanzato. Ah, e questa diventa la realtà, perché è una profezia che si autoavvera. Finché continuiamo a non pensare che ci siano altre possibilità per noi, queste non potranno mai avverarsi. Non mi ero mai resa conto, onestamente, dell'impatto dei circoli viziosi, perché appunto pensavo di esserne immune, ma chiaramente non lo sono. E questo libro è stata veramente una bellissima scoperta per rimettermi in discussione, per comprendere che ci sono delle non so neanche come definirle, ma sono delle prigioni, dei modi, delle semplificazioni che ho messo in atto per comprendere il mondo, che mi fanno dire: no, vabbè, se penso così è più facile, meglio. Sono un po' la scorciatoia, capito? Quando sai che, non so, 2 per 2 fa 4, allora scrivi subito 4 senza scrivere il resto dell'equazione. Invece dobbiamo scrivere ogni passaggio e reinterpretarlo, perché può essere diverso a seconda del contesto. Il mondo in cui viviamo non ha, o forse ne ha davvero poche, realtà assolute, soprattutto nell'ambito di relazioni, sviluppo personale, psicologia, salute mentale, via dicendo. Non ci sono verità assolute, sono tutte verità parziali, che ognuna delle quali ha una propria verità, ma non ne siamo prigionieri. E questa secondo me è una cosa bellissima, e non è il fatto di dire: ah, se vuoi puoi, perché di nuovo anche di questo ne abbiamo già parlato in un altro episodio, cioè dire che con più di 130 episodi di tante cose ne abbiamo già parlato, quindi se siete curiosi andate a vedervi un pochino tutta la lista di episodi che abbiamo fatto, perché c'è veramente tanto. E, ma è un fatto che il modo in cui pensiamo alle cose ha davvero il potere di trasformarle. E questo non vuol dire: ah, se penso che ho tanti soldi nel conto in banca, non importa se spendo e spando, avrò migliaia di euro sul conto. Non è, cioè, c'è un limite comunque alla realtà. Però, per esempio, banalmente il fatto dei soldi, il fatto di dire: penso di poter guadagnare più di quanto guadagno, penso di valere di più di quanto mi sta pagando il mercato, mi mette in una condizione di andare a chiedere di più. Vi porto il mio esempio. Ho fatto dei colloqui e il mercato del lavoro in questo momento non è fantastico nella mia industria, che è quella della tecnologia, e mi sono trovata davanti all'ennesimo no. Un no che era assolutamente immotivato, perché sono overqualified, ho tutte le qualifiche e più per il ruolo e non c'è nessun altro candidato, quindi non riuscivo proprio a spiegarmelo. E in quel momento un tipo di arroganza più giusta, più healthy, più sana è entrato in gioco per me. Mi ha fatto dire: senti, magari questi qua hanno dei problemi di budget o di altro, eccetera. Facciamo una controfferta. Ed è una cosa che anni fa non avrei mai fatto. Quindi ho mandato la mia proposta di dire: senti, io capisco che è un momento difficile. Facciamo un patto. Io lavoro solo X giorni a settimana per questo paio di mesi, così voi prendete un rischio più piccolo e io ho modo di dimostrare il mio valore, al prezzo giusto ovviamente. È una cosa che può avere senso. Questa cosa non sarei mai riuscita a farla prima, e questo dimostra che prima queste porte non si aprivano nemmeno per me, proprio perché io non potevo pensarle. Quindi è vero che possiamo raggiungere e fare solo le cose che abbiamo il coraggio di pensare. Quindi il nostro mondo diventa tanto più grande, con tante più possibilità, tanto quanto siamo coraggiosi, tanto quanto abbiamo voglia di spingerci al di fuori dei nostri circoli viziosi. Quindi ecco, questo è un po' il messaggio di oggi che volevo mandare con questo episodio. Spero di sentirci presto, spero di registrare anche la prossima settimana. Fatemi sapere cosa ne pensate. Come al solito mi trovate su Instagram, e grazie mille per aver ascoltato questo episodio. Un abbraccio. E così siamo giunti alla fine di questo episodio di Embracing Life. Io spero di averti fatto sentire come a casa, ma soprattutto di averti offerto un momento
di intimità e di riflessione. Se questo episodio ti è piaciuto, mi farebbe tantissimo piacere avere il tuo feedback. Mi puoi scrivere sui social media, su Instagram, dove sono come Erika Isotta, o sul profilo del podcast embracinglife.podcast, o anche su LinkedIn Erika Isotta Surace. Fammi sapere cosa ne pensi, taggami e lasciami una recensione da qualche parte. Inoltre, se ti va di supportare il podcast, seguimi sulla piattaforma di streaming preferita, Spotify, Apple Podcast. Segui il podcast e lascia 5 stelline. In questo modo mi aiuterai a far crescere la nostra community e a raggiungere sempre più persone. Infatti, una delle ultime cose che puoi fare è consigliarlo a tutti i tuoi amici. Inoltre, chi è interessato a collaborazioni o sponsorizzazioni, ci puoi anche contattare sui nostri social media. Quindi, grazie ancora per averci ascoltato. Ci vediamo al prossimo episodio di Embracing Life.